Buonasera, ben ritrovati a Jukebox 900. Eccoci qui con il nostro ospite oggi per l'ultima volta. Buonasera Claudio Sanfilippo.
Buonasera a tutti.
Claudio, è un peccato che sia l'ultima puntata oggi. Ci hai raccontato tante cose attorno al tuo mondo, che è quello della canzone, e che abbiamo considerato da diversi punti di vista. Oggi invece affronteremo un argomento, secondo me molto bello, molto affascinante e interessante, che è quello delle traduzioni. Tradurre è tradire, come si dice, no? Ci sono tante implicazioni nel fatto di prendere una canzone e trasportarla in un'altra lingua. Adattamenti, metrica, il ritmo delle parole, del suono e i significati. Insomma, tanti diversi aspetti. Tu direttamente hai tradotto diverse canzoni da altre lingue verso l'italiano e verso anche il milanese, no? Questa è un pochino la tua cifra, l'abbiamo raccontato varie volte, tu sei uno degli esponenti della, diciamo, nuova scuola milanese. Da dove possiamo partire, Claudio Sanfilippo?
Ma io partirei con uno degli esempi più limpidi e centrati di un cantautore, di un musicista che ha tradotto addirittura quasi un intero repertorio. Sto parlando di Nanni Svampa e Georges Brassens, e sono canzoni che sono state tradotte da Svampa in milanese, quindi partiamo già in maniera un po' sorprendente. Sono un repertorio di una, credo, 40-50 canzoni, quindi un repertorio corposo di Georges Brassens, uno dei grandi maestri della canzone d'autore francese, che Nanni Svampa ha reso magistralmente. Anzi, per certi versi ci sono delle canzoni di Brassens che suonano meglio quasi in milanese. No, sto dicendo una cosa un po' azzardata, però è vero, anche per voce di Brassens stesso, che tanti anni fa aveva dichiarato che, leggendo poi la traduzione in francese della versione in milanese di Svampa, aveva apprezzato moltissimo il grado di fedeltà intanto al senso. Ma poi c'è il suono del milanese, che, essendo poi una lingua piena di francesismi, risulta perfetta.
E quali sono in genere le difficoltà che affronta il traduttore di canzoni, facendo un discorso evidentemente a 360 gradi?
Intanto la prima domanda che uno si può porre è: traduco quello che mi piace o traduco quello che mi viene bene? Perché poi la verità è che non tutte quelle giambelle lì possono riuscire col buco, insomma. Io, per esempio, ho tradotto diverse cose dalla canzone d'autore di lingua inglese, però non sempre la canzone che ti piace riesci a renderla, perché c'è canzone e canzone, ci sono ambiti narrativi, quindi è un mondo molto, molto particolare quello della traduzione. Qualche volta vale la pena anche non essere totalmente fedeli, perché questo vuol dire, insomma, riuscire magari a interpretare, dando comunque il senso della canzone originale, ma con un segno interpretativo che rende la qualità della canzone. Qualche volta forzare sul significato letterale può risultare un po' sgraziato, ecco, perché la canzone originale è una cosa e la sua versione in un'altra lingua è un'altra. Poi, in particolare, se parliamo dell'italiano, l'italiano è una lingua molto adatta a tradurre in maniera automatica alcune lingue e magari meno altre. Per esempio, l'inglese non è una lingua che si sposa automaticamente, naturalmente, con la traduzione dell'italiano, mentre invece magari lo spagnolo o il brasiliano o il portoghese sono più adatte per motivi proprio fonetici.
Certo, anche per l'essenzialità della lingua inglese rispetto a quella italiana. Ma torniamo a bomba, come si dice. Stavamo parlando di Nanni Svampa. Nanni Svampa, che è stato uno dei protagonisti di un progetto, ovvero i Gufi, che hanno terminato la loro attività attorno alla fine degli anni 60, nel 69, se non ricordo male. Nanni Svampa che ascoltiamo qui invece in un percorso solistico e proprio nella traduzione da un testo straniero da parte di Georges Brassens, quindi dal francese.
Sì, intanto è un modo per me di ricordare Nanni, che è stato un caro amico, e partiamo con una canzone che si intitola Il bambolin della mia dunghisa, l'ombelico della moglie di un vigile urbano. In originale sarebbe Le nombrelles de femmes d'agent, tra l'altro in una versione con Lino Patruno alla chitarra acustica.
Il bambourin della mia dunghisa l'è minga un spettacolo, talmente bellissimo de vedere che il po' fa busa al miracolo. A ghera in giro però un vegeto, un umetin della buisa,
quel che era in mente vede il bus del bamburin della mia dunghi.
Ormai son vesti riaghette in tanti anni che son sta in gamba. Noi sta sede bamburette tu girassi in pede sponda.
Della mia d'un becca morto un sindic d'un pule in divisa. Però mai vis porco d'un can il bamburin della mia d'un chi.
E il mio papà l'ha vis quel della mia devun della questura. E il mio fratello quel della donna d'un pistola de carriera.
E il mio figlio quel dell'amante del ministro di giustizia. E mio mai vis porco d'un can il bamburin della mia d'un chi.
In scil piangeva stu por veci in mezzo a tucci sulla strada. Ma un bel momento in fraia misla mi ed un chisa la che c'ama.
Da che non tai fanno il fiorin e la sputona la camisa. Per far vedere il suo bamburin e il bamburin della mia ed un chisa.
Quei chi che sembra il bus al veci in che le dite la riscossa. Le propri vere il vedi ad espagne se il vedi anche de fresa.
E il salta su la ciapa in braccia e il cerca destra e pagla soca. E sbatte il frugo e il paro un matte il sapinde che parte il duca.
Ma prima a mode vede il bus quando la pareva già mofata. Invece te tocca la pelle era troppo che l'ha lasciata.
La morte se l'è ciapata come un gatto la camisa. E in scilenda senza vedere il bamburin della mia dunghisa.
Io non oso pronunciare in milanese il titolo di questa canzone, quindi ti chiedo di farlo, Claudio.
È il bamburin della mia dunghisa.
Ecco, questo è il suono giusto. Davvero molto bello il suono del milanese. Quindi, dicevamo, Claudio, una traduzione che è anche un po' una reinvenzione, se vogliamo. Cosa ne dici?
Sì, tra l'altro poi io sono piuttosto preparato sulla canzone d'autore in milanese. Non lo sono altrettanto in altri dialetti italiani, in altre lingue locali italiane, però sono sicuro che da qualche parte in tanti diversi dialetti ci sono degli esempi virtuosi nell'ambito delle traduzioni, perché il dialetto generalmente aiuta molto, perché in tutti i dialetti sono lingue decisamente portate alla sintesi, essendo lingue di tradizione più tipicamente orale che non scritta, poi con qualche caso, insomma, qualche eccezione che offre una regola. Il milanese è in parte una di queste, perché è una lingua piena di letteratura, di teatro, poesia, però il dialetto aiuta. Poi nel milanese, essendo una lingua piena di tronche, in questo caso con il francese va a nozze.
Senti, Claudio Sanfilippo, un altro degli autori che so che tu ami particolarmente, sempre di scuola milanese, è Enzo Iannacci, che scrive in modo completamente diverso rispetto al tuo, ma so che ami particolarmente la sua poetica, il suo modo di fare canzoni. Anche Enzo Iannacci ha tradotto canzoni da lingue straniere, vero?
Non particolarmente, però ci sono un paio di canzoni che lui ha adattato in italiano, entrambi dello stesso autore, che è Chico Buarchi di Olanda, un grande esponente della bossa nova, e sono in due dischi degli anni 70, uno in quelli che è quello che ascoltiamo noi, e l'altro invece è in un disco che si intitolava Vivere o Ridere. In assoluto la canzone che delle due tradotte di Iannacci che preferisco è l'altra, che si intitola Construção in originale, che è diventata La Costruzione. E lui ha tradotto queste due canzoni, una appunto è Construção, l'altra invece è Televisão, che è diventata Nove di Sera, insomma una specie di fotografia delicatissima di quello che accadeva nelle famiglie brasiliane e anche italiane e non insomma e di tanti altri posti laddove c'era la televisione, in anni in cui la televisione cominciava a diventare il mezzo di comunicazione di massa vero, perché fino alla metà degli anni 60 la televisione era ancora, cioè non ce l'avevano tutti, i canali erano pochissimi, quando c'era un canale a volte in alcune nazioni era già tanto. E invece questa è una canzone dei primi anni 70, quando la televisione diventa un media pervasivo, diciamo, che entra nelle case di tutti. E c'è questo ritratto molto delicato è un po' ironico anche, una famiglia sostanzialmente che guarda la sera la televisione alle 9 di sera, quindi teoricamente dopo cena il mondo si ferma.
La gente a casa non è più come una volta, ora sono tristi e muti lì davanti alla TV. La luna in cielo, grande, grossa e prosperosa, fa una mossa maliziosa e si rivolge proprio a lui. Distratto, non le fa molta attenzione, ma siccome è un chiacchierone, sta parlando tra di sé. L'uomo da solo, coi suoi soliti argomenti, può parlare tranquillamente, avversari non ne avrà. Gli amici a casa impareranno questa sera una nuova tiritera presentata alla TV. La luna in cielo non prevista dal programma, luminosa e color fiamma, si rivolge proprio a lui. Tratto non raccoglie questo invito e in mancanza di un nemico si bisticcia tra di sé. Gli innamorati non inventano più niente, tanto il riso come il pianto glielo insegna la TV. La vita stessa resterà a guardare muta quella vita più vissuta che si vede alla TV. È mezzanotte, l'uomo con filosofia fa la pace con se stesso ed in silenzio se ne va. La luna in cielo rassegnata e un po' delusa si nasconde dietro al muro a guardare la TV.
Era Enzo Iannacci con una voce davvero confidenziale, quasi a imitare un po' il carattere tipico della musica che in questo caso è stata tradotta dal portoghese. Questa era 9 di sera, traduzione da Televisão di Chico Buarque de Holanda, quindi uno dei grandissimi.
Sì, infatti Iannacci deve aver fatto, penso, un certo sforzo per entrare in questo mood, perché insomma il suo modo di cantare è un pochino più teatrale, no? Mentre invece la bossa nova a questa voce sempre molto dritta, molto confidenziale e misurata, però la fa molto bene, secondo me, ed è tradotta splendidamente.
Certamente, quindi la storia di una famiglia che con un po' di malinconia si ritrova attorno alla televisione, questo caminetto virtuale, no?
Che si mixa, che si incrocia con questa storia d'amore solitaria di questo signore. Per cui ci sono queste immagini, ci si può immaginare un tramonto brasiliano in cui si mescola la pena d'amore di questo signore col fatto che poi intorno a lui ci sono tutte le persone che stanno guardando la televisione, quindi insomma in una fotografia sociale un po' inedita per il tempo, perché fino a pochi anni prima invece la gente se ne stava per la strada.
Assolutamente, forse in un certo senso è quello che sta avvenendo adesso con i nuovi media, con i telefonini, no? Una solitudine certe volte anche un po' inquietante.
Sì, sì, ed è incredibile pensare cosa potrebbe nascondersi dopo questa deriva che stiamo vivendo oggi, perché sembra sempre di essere arrivati all'ultimo confine, invece probabilmente l'ultimo confine non c'è mai e chissà quale sarà il prossimo, avremo dei sensori sotto l'epidermide che ci daranno in diretta i risultati delle partite, delle elezioni, le news.
Mentre la nostra frontiera attuale si muove da Milano verso Genova ad incontrare un altro dei grandi della canzone italiana. Ora ha una certa età ma continua a mietere successi un po' in tutta Italia. Stiamo parlando di?
Di Gino Paoli. Mi è venuto un po' un senso di colpa perché nelle altre tre puntate Gino Paoli, se ricordo bene, non era stato mai inserito, e Gino Paoli invece è molto importante. Avremmo potuto farlo con canzoni ben più note di questa. È una traduzione, siamo passati dal milanese al portoghese e adesso invece arriviamo allo spagnolo. La canzone originaria è La Desviada di Juan Manuel Serrat, che è un cantautore catalano che è diventato famoso per le sue canzoni in catalano, che poi ha cominciato a scrivere anche in castigliano, affrontando anche diversi problemi con la comunità catalana che lo considerò per un lungo periodo un traditore. Però poi lui ha in realtà diviso la sua carriera tra il catalano e il castigliano, e questa è una canzone originariamente in castigliano che Gino Paoli ha tradotto molto bene, un disco che lui ha dedicato interamente a Juan Manuel Serrat, che si intitola appunto Gino Paoli canta Serrat.
Una voglia muta ti si legge in faccia, una voglia matta d'amore che non hai più, quando hai lasciato il tuo uomo con il tuo bambino, avevano negli occhi il rimpianto muto che oggi hai tu. Niente più bello di quello che hai perduto, niente è più amato se non ami più. Perdonati se ora cerchi per strada una voce amica che ti dica sì. In casa lui tornava già stanco, dava soddisfazione all'ordine del giorno, le liti, è quasi cancellato l'amore. E poi quel tizio senza problemi che ti fa risentire una donna. Tu ci credi e vai via, e poi l'amaro dentro te finito, e così sia. Ed ora i ricordi solo sono tanto dolci, e la sera sola nel letto vivi a metà, ritorna al tuo rimpianto ma un poco più dolce, con la luce spenta viene piano il sonno e la pianti lì. Thank you.
Ed eccola la voce di Gino Paoli. Siamo tornati un po' indietro nel tempo ad ascoltare questo grande cantautore, celeberrimo cantautore, interpretare la musica di Serrat. Si tratta di un amore spezzato, triste, lacerante, insomma queste sono le storie che sono rese molto bene da queste canzoni che si affrontano in modo molto, diciamo, confidenziale.
Sì, è proprio la storia di una donna che perde un po' il filo della sua esistenza, insomma il timone va in bando e lei si ritrova per strada dopo aver abbandonato il suo uomo e la sua figlia, e quindi vaga e non si ritrova più. È una canzone molto intensa, molto profonda, Paoli la restituisce molto bene. E qui Paoli comincia anche a cantare bene, secondo me. Io trovo che Gino Paoli abbia piano piano iniziato a cantare bene negli anni 70, non che prima cantasse male, però era uno di quelli che secondo me appartenevano alla categoria dei cantautori che scrivono, ma dal punto di vista interpretativo non l'ho mai trovato eccellente, ecco, c'erano degli esempi migliori. Devo dire che Paoli negli ultimi anni mi ha stupito, ho ascoltato delle cose sue dal vivo davvero bellissime, è diventato un cantante molto intenso, con un grado interpretativo davvero notevole.
Peraltro, a proposito delle sonorità che vestono le canzoni, io davvero spezzerei una lancia a favore degli arrangiatori. Il brano che abbiamo ascoltato era arrangiato da Pinuccio Pirazzoli. Un ruolo fondamentale quello dell'arrangiatore, evidentemente, anche se poco conosciuto, è un ruolo che in genere viene un po' confinato ai margini della notorietà, ma che in realtà è molto importante. A proposito di Gino Paoli, esattamente come altri cantanti che in tempi odierni affrontano questo percorso, lui per esempio adesso è in tournée con un ensemble di jazzisti di alto profilo. Sto parlando di due pianisti tra i più importanti del jazz italiano, che sono Rita Marcotulli e Danilo Rea, poi Ars Tavolazzi, una vera e propria leggenda del basso elettrico e del contrabbasso, lo ricordiamo nelle sue antiche militanze con il gruppo degli Area e Demetrio Stratos, e poi Alfredo Golino, che è una sorta di macchina da guerra della batteria contemporanea, ha suonato veramente un po' con tutti ed è uno dei grandi batteristi italiani. Quindi grandissima attenzione alla qualità strumentale, inclinazione anche verso un'attitudine improvvisativa da parte di questi musicisti straordinari, soprattutto da parte di musicisti che erano abituati a lavorare non solo con gli arrangiatori che abbiamo appena citato, ma anche con tempi molto lunghi di lavorazione dei propri prodotti.
E infatti, guarda, casualmente noi abbiamo ascoltato fin qui tre canzoni che sono state cantate e prodotte tra il 73 e il 77, credo. E la prossima è ancora di quel periodo, tra l'altro. Non è che questo significhi che oggi non c'è più niente, no, però diciamo che in quegli anni la canzone d'autore era davvero anche la canzone popolare. Le radio generaliste, la televisione generalista ospitava canzone d'autore, e la canzone d'autore era un territorio, ed è cresciuto anche tantissimo in termini di qualità la canzone d'autore, proprio perché aveva la possibilità di dialogare con mondi musicali che venivano da altre frontiere e soprattutto con il jazz. Abbiamo prima ascoltato Iannacci ha costruito la sua carriera musicale un po' da jazzista, se vogliamo, no? Per lui non lo era pienamente, ma ha sempre suonato con delle band di prodigiosi jazzisti, il meglio del jazz italiano ha suonato con Iannacci, e in questi dischi si sente proprio la qualità che i jazzisti potevano dare in quegli anni e che possono dare ancora oggi, per carità, senza che questo diventi un dato manieristico, perché a volte può anche essere forzato di dire siccome si fanno le cose con i jazzisti vuol dire che è bello per forza. Questo non è vero, però è vero che il jazz ha dato un contributo notevole alla canzone d'autore italiana, soprattutto a partire dagli anni 70.
Torniamo quindi all'abbinata Paoli Vanoni, e quindi ti voglio chiedere che cosa ci vuoi proporre.
Io ti voglio proporre quello che probabilmente dovessi scegliere un disco italiano da portarmi sull'isola, uno solo. Io credo che mi porterei sull'isola La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, Ornella Vanoni insieme a Vinicius de Moraes e a Toquinho, un disco spettacolare tradotto in italiano dal portoghese da Sergio Bardotti, un maestro della traduzione, ed è un disco di una bellezza assolutamente, è un diamante questo disco, credo. Io non mi stanco mai di ascoltarlo ed è ancora un disco che tutte le volte che mi parte una canzone di questo album mi dà ancora gli stessi brividi. Questa è una canzone meravigliosa che si intitola in originale Eu sei che vo te amar, che è diventata Io so che ti amerò. Le parole sono di Vinicius de Moraes e la musica è di Jobim.
Io so che ti amerò per tutta la mia vita, ti amerò e in ogni lontananza ti amerò e senza una speranza io so che ti amerò e da
andrai e accosterai il viso a un altro viso, le tue dita allaceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora, ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte ed ho sentito il tuo bisbiglio amoroso ed ho portato fino a me la misteriosa essenza di tuo abbandono disordinato. Io resterò solo come veliere nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque perché potrò partire. E tu ti lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle, saranno la tua voce presente. Tua voce assente, la tua voce asserenata.
Io so che soffrirò la pena senza fine che mi dà il desiderio d'essere con te per tutta.
Claudio Sanfilippo, mi sembra che qui la traduzione in senso generale sia quasi perfetta, no? Perché il modo di cantare di Ornella Vanoni è perfettamente a proprio agio in un contesto di questo tipo. Che cosa ne pensi?
Ma io penso che questo disco sia un vero capolavoro, è uno di quegli album baciati da un destino di bellezza che difficilmente si ritrova. Davvero questo album ha segnato proprio la carriera della Vanoni, secondo me, perché la Vanoni con questo disco ha, come dire, nobilitato la sua carriera in maniera indelebile. Anzi, io pensavo che poi andasse avanti a cantare in questa linea, continuando a cantare la bossa nova e la canzone brasiliana.
Cosa che non è avvenuta.
Qualche sporadico caso negli anni a venire è successa, però questo concept album, che si può chiamare così anche perché insomma è proprio un album dove si fondono la canzone d'autore e la poesia, perché poi ci sono dei versi bellissimi di Vinicius de Moraes che vengono recitati da lui stesso in italiano. È un disco di un'intensità speciale. Poi devo dire che Bardotti si dimostra un vero maestro.
Peraltro, a proposito di Sergio Bardotti, no, mi ricordo un episodio molto divertente, no? Nel senso che lui stesso si stupiva per tutte le parole che i musicologi hanno scritto sulla sua opera, e lui sosteneva: ma noi facciamo quattro stupidaggini e alla fine questi raccontano l'inverosimile. In realtà, come dire, era una sapienza artigianale che veniva dal talento, dall'esperienza e da tanti altri elementi ancora, che è veramente, insomma, incomparabile nel suo caso, no? Quindi quali sono, secondo te, se è possibile esprimerle con criteri generali, le alchimie che favoriscono la nascita di un disco così memorabile?
Ma tu hai detto una cosa molto precisa che sottoscrivo, cioè quando dici sapienza artigianale, quando si parla di traduzione si intende l'adattamento, perché poi la traduzione è quella letterale, ma poi bisogna che la canzone in un'altra lingua suoni il più possibile vicino all'originale, esprimendo lo stesso senso, il più vicino all'originale, ovviamente. E questo ha a che vedere con la sapienza artigianale, perché il lavoro dell'adattamento di un testo in una lingua straniera ha a che vedere con il fare sul campo. Insomma, non c'è l'ispirazione pura, c'è proprio un lavoro di pazienza e raffinata composizione di tanti elementi che riguardano la scrittura di una canzone, perché la parola deve cascare nel momento giusto, tante parole non riescono a cascare in quel punto, allora il lavoro è quello di rivoltare la frase e prenderla da un altro punto di vista. Insomma, si viaggia spesso e volentieri con un vento un po' al traverso, usando una metafora velistica, e questo però accade soltanto quando tu hai una profonda dimestichezza col gioco della parola, e Bardotti in questo è un gigante.
In particolare, se poi si lavora con la traduzione, che questo appunto è l'argomento della nostra puntata di oggi, le difficoltà si amplificano ulteriormente, perché bisogna tenere in qualche modo fede con l'originale, insomma, senza trasgredire troppo.
Spesso e volentieri si tratta proprio di un gioco di vuoto e pieno, di vasi comunicanti tra la canzone originale e la canzone che diventerà nella lingua nuova. Per cui si misurano le sillabe, si incrociano coi significati, qualche volta si sacrifica una riga per recuperare quel significato nella riga seguente, oppure si scambiano i valori delle frasi. Per cui se io dico, se voglio esprimere il significato che nell'originale è nella prima parte della strofa, non è detto che nella traduzione non possa essere nella seconda parte della strofa. Questo perché però l'obiettivo è sempre quello di far suonare la canzone il più vicino possibile all'originale, quindi deve esserci una scorrevolezza e una musicalità che si mantiene. Questo è l'obiettivo, quindi non importa tanto arrischiare dei giri per arrivare però alla fine allo stesso punto. Questo è importante.
Esatto. Claudio Sanfilippo, abbiamo parlato di canzoni in francese, in portoghese, in spagnolo, e ora non possiamo...
E milanese,
hai ragione, scusa, me lo stavo dimenticando, e non possiamo assolutamente dimenticare l'inglese, no? Che è una delle lingue in assoluto più tradotte e forse anche più vicine a noi per la quantità infinita di rimandi e di gente che ha scritto canzoni in questa lingua. Quindi vorrei chiederti qualche esempio, perché so che anche tu hai tradotto dall'inglese.
Sì, ho tradotto parecchie cose dall'inglese, sia in italiano che in milanese, quindi sono abbastanza sensibile al tema. Ascoltiamo un brano di Bob Dylan, che è If You See Her, Say Hello, di uno dei più bei dischi di Bob Dylan, che è Blood on the Tracks, nella versione in italiano fatta da De Gregori, che poi è stata inserita in un album interamente dedicato al repertorio di Dylan. De Gregori poi ha sempre dichiarato, insomma, il suo amore nei confronti di Bob Dylan, non l'ha mai nascosto, e anzi nello sviluppo della sua carriera artistica le influenze dylaniane in quello che ha fatto si sono sommate per arrivare nell'ultimo tratto ad essere davvero molto forti, più forti ora di quanto non fossero negli anni 70, quando ha cominciato a fare dischi De Gregori. Lui in questa canzone è particolarmente fedele al testo originale, c'è questa linea che appartiene a questa canzone, ma appartiene un po' a tutto questo album di De Gregori, che traduce Dylan con l'intenzione proprio di non perdere una riga del significato originale delle canzoni.
Mm-hmm. Se la vedi, dille ciao, salutala dovunque sia. È partita tempo fa, potrebbe essere in Tunisia. Dille che non si preoccupi per le cose lasciate qui. E se crede che l'abbia scordata, non dirle che non è così. Abbiamo dovuto dividerci e sbatterci qua e là, ma per quelli che si amano non è certo una novità. E adesso che se n'è andata, adesso che non c'è, è ancora dentro il mio cuore, è ancora qui davanti a me. Se per caso la incontrerai, dalle un bacio da parte mia. Ho sempre avuto rispetto per lei, anche per come se n'è andata via. E se c'è un altro che le sta accanto, certamente non sarò io a mettermi fra di loro. Puoi giurarci che non sarò io. Faccio un lavoro strano, vedo gente in quantità, e mi capita ogni tanto di sentire il suo nome in giro per le città. E non ci ho fatto ancora l'abitudine, o forse mai ce la farò. Sarà che sono troppo sensibile, o nella testa chissà che c'ho. Sole grande, luna blu, il passato è ancora qua. E so memoria e ricordi, e il tempo prende velocità. Se tornasse da queste parti, il mio indirizzo la gente lo sa. Tu dille che può chiamarmi, se trova il tempo mi troverà.
Questa traduzione e reinterpretazione da parte di Francesco De Gregori di questa bellissima canzone di Bob Dylan c'è una fedeltà, direi assoluta. Che cosa ne dici? Si poteva, secondo te, prendere delle libertà maggiori, oppure è giusto mantenere questa coerenza e questa fedeltà, appunto?
Ma ognuno sceglie la sua strada e ognuno la vede come sa e come può a volte. Sì, anch'io trovo che ci sia quasi un eccesso di fedeltà, ma il lavoro fatto davvero benissimo da parte di De Gregori, che non sono certo io a certificarlo, lo certifica una carriera luminosa. Però è vero che De Gregori si vede che si preoccupa molto di mantenere una fedeltà totale al testo originale, cosa che invece, per esempio nel mio caso, non è sempre così. Ma non che io cerchi di andare verso interpretazioni più libere, semplicemente mi piace cercare di fondere un po' dal mio modo di sentire con quello che mi dà la canzone nel suo testo originale.
Poi Claudio Sanfilippo ti chiederò di farci ascoltare una tua traduzione dall'inglese, no? Perché di questo stiamo parlando, magari di un altro autore, però a questo punto direi che un passaggio, parlando di grandi cantautori che hanno realizzato traduzioni e reinterpretazioni da altre lingue, insomma non possiamo non passare per l'opera di Fabrizio De André. Prima di questo però ti voglio fare un'altra domanda. C'è una cosa che accomuna Dylan De Gregori e anche la tua poetica, che è quella della relazione molto stretta col proprio strumento musicale, che in questo caso è la chitarra, no? Secondo te che cosa cambia quando un cantautore scrive con la chitarra o scrive con altri strumenti?
Ma non te lo so dire per esperienza diretta, perché non suono il pianoforte e ho sempre scritto sulla chitarra. C'è da dire che ogni strumento comporta un rapporto fisico, tattile, diretto con il corpo di chi lo suona. E quindi già soltanto dal punto di vista della postura, scrivere sul pianoforte o scrivere sulla chitarra è come fare un viaggio in aeroplano o farlo in nave. Il punto d'arrivo può essere lo stesso, il percorso può essere simile, ma ho la sensazione che scrivere col pianoforte mi porterebbe, per esempio, a pensare anche le parole in modo diverso. Questa è una domanda molto interessante, perché potrebbe nascondere tante sorprese. Per esempio, abbiamo appena ascoltato De Gregori. De Gregori ha scritto tante canzoni con la chitarra, ma ne ha scritte anche diverse col pianoforte. Non lo so, La donna cannone, piuttosto che La storia siamo noi, sono canzoni che lui ha scritto al pianoforte. La storia siamo noi sono sicuro che l'ha scritta al pianoforte. Allora la domanda potrebbe essere, ma se la stessa ispirazione dal punto di vista testuale fosse arrivata mentre lui aveva in mano la chitarra e non fosse stato il pianoforte, la canzone che sarebbe nata, che tipo di differenza avrebbe fatto intravedere rispetto a quella che è nata con il pianoforte? Secondo me tante, perché alla fine il rapporto con lo strumento musicale è un rapporto fisico. Nel caso della chitarra è il legno che suona, e quando tu canti è il tuo corpo che vibra, lo dimostra la fisica.
Assolutamente.
E quindi ogni strumento apre strade diverse. Addirittura poi ogni strumento nella stessa categoria di strumenti, per cui io quando scrivo con la chitarra classica scrivo delle cose che sono in qualche modo diverse da quelle che potrebbero uscire con una chitarra acustica o con una chitarra baritono o con una chitarra elettrica o con una chitarra battente, visto che insomma ci sono tantissime varianti. La musica, se vissuta in senso autentico, con un rapporto davvero di prossimità con lo strumento, può nascondere tante variabili interessanti.
Claudio Sanfilippo, torniamo quindi, lo dicevamo prima, a Fabrizio De André, ascoltiamo un brano e poi lo commentiamo insieme. Nella fattispecie Nancy, che è un celebre brano di Leonard Cohen.
Nancy era senza compagnia all'ultimo spettacolo con la sua bigiotteria nel palazzo di giustizia. Suo padre era innocente nel palazzo del mistero. Non c'era proprio niente, non c'era quasi niente. Un po' di tempo fa eravamo distratti, lei portava calze verdi, dormiva con tutti. Ma cosa fai domani? Non lo chiese mai a nessuno. Si innamorò di tutti noi, non proprio di qualcuno, non solo di qualcuno. E un po' di tempo fa, col telefono rotto, cercò dal terzo piano la sua serenità. Dicevamo che era libera e nessuno era sincero. Non l'avremmo corteggiata mai nel palazzo del mistero, nel palazzo del mistero. E dove mandi i tuoi pensieri adesso? Trovi Nancy a fermarli. Molti hanno usato il suo corpo, molti hanno pettinato i suoi capelli, e nel vuoto della notte, quando hai freddo e sei perduto, è ancora Nancy che ti dice: amore, sono contenta che sei venuto. Sono contenta che sei venuto.
Fabrizio De André, anche qui la resa è veramente straordinaria in questa traduzione da un celebre brano di Leonard Cohen, il titolo rimane invariato, appunto, Nancy. Claudio Sanfilippo, siamo al termine delle nostre quattro puntate. Io chiaramente ti ringrazio molto per essere stato con noi e per averci raccontato alcuni dei misteri che stanno dietro alle canzoni, e non posso fare a meno, lo dicevamo poco fa, di proporci in conclusione una tua traduzione raccontandoci qualcosa.
Allora, siamo partiti dal milanese con Nanni Svampa e chiudiamo col milanese, perché in questo caso si tratta di una canzone di Leonard Cohen, e in questo caso mi raccordo con quanto abbiamo appena sentito di Fabrizio De André che cantava Nancy. Io ho tradotto in milanese un altro capolavoro di Leonard Cohen, che è Famous Blue Raincoat, che tra l'altro anche De André aveva tradotto ma non aveva cantato, l'aveva cantato Lavanoni e l'aveva resa al femminile, si intitolava La famosa volpe azzurra. Invece la mia in milanese è diventata Impermeabile Bleu, ed è una canzone che ho cercato di interpretare dandogli un passo leggermente diverso anche sulla chitarra, e spero di aver fatto un buon lavoro, perché il rispetto per un maestro come Leonard Cohen è totale, quindi tutte le volte che l'ascolto dico, mi chiedo se sono stato all'altezza. Forse sì, dai.
Sicuramente, sì. Sicuramente. Grazie Claudio Sanfilippo e grazie davvero per tutti i tuoi racconti.
Grazie a tutti voi, grazie a te, è stato un viaggio bellissimo e a presto.
A presto.
Il quater de notte, nel cœur de dicembre, descriviti come te ste e quanto tempo. Milan le de jazz, ma mi me la cavi. La musica me fa sognare all'incontrare. Me disende ti. Te sei in dunque il deserto e te campi di niente. Ti culto quaderno e sì, lei che aveva una ciocca di cavei che ti teghe da Milano. Not che le lera cumi. La tornava de me. vista, ne pareva tu un vecchio, l'impermeabile blu contibus come un flash, l'inde la stazione te stava maldente, nel vedere la specie te guardava te niente, e le perti all'era ma un passatempo, ed era neanche più lei, e neanche più mia, sì e ti. Tutta una rosa tra i denti, ti l'aver destente, e la mia guarda adesso. Disde fa ciao, nessuno se di a un frate che mi massa, nei propri somminga se di mi te giuri, sono te me manca, sono se perdoni, va bene, e c'è il meglio in aria ideo. Se te passe de chi per lei o per me, e le misse adesso il dorma, e la sua donna la povestù e grazie per il mio che ti te che buffa via io. Era amica per me, e sì, lei aveva una sciocca de cavei, che ti teghe da me lassù, la notte che le era con me. Saluda il tuo amico.